Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo con grande gioia di fede questa grande festa dell'Assunzione e della glorificazione di Maria. Questa è veramente la festa della speranza di tutta l'umanità. Dobbiamo contemplare, dobbiamo guardare Maria come colei che riassume e costituisce perciò la speranza di tutta l'umanità. In questo senso veramente essa è madre, non solo nostra, non solo dei credenti in Gesù, ma di tutta l'umanità. Prepariamoci, consegnando la nostra vita alla misericordia di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 11, versetto 19, fino al capitolo 12, versetto 10. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte». Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, versetti dal 20 al 27a. Fratelli, Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo primo, versetti 39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.
Dobbiamo considerare una grazia speciale del Signore in questo tempo che viviamo, così tenebroso, se pensiamo a tutto il mondo. Dobbiamo considerare una grazia particolare, speciale del Signore, questa festa che noi celebriamo, che può veramente risvegliare in noi e creare quello sguardo di fede profondo nel mistero della redenzione. E vedere, cioè, nell'esaltazione di Maria la promessa, la garanzia dell'esaltazione dell'umanità, la speranza dell'umanità. Ecco, se noi consideriamo e cerchiamo di celebrare questa festa con questa fede, cioè con questa luce che ci viene dalle sante scritture, è evidente, direi, che risalta prima di tutto la prima lettura che vi invito a considerare in questo inizio del capitolo 12 dell'Apocalisse di Giovanni. Se comprendiamo un po' di più quello che ci dice il veggente Giovanni in questo capitolo, comprenderemo ancora di più come veramente Maria rappresenti la speranza di tutta l'umanità. Il veggente Giovanni parla con simboli, perciò dobbiamo considerare soprattutto tre sue parole, tre suoi simboli molto importanti. In questo modo Giovanni rilegge la storia dell'umanità e presenta la vittoria di Dio e presenta il futuro glorioso dell'umanità che noi contempliamo oggi in Maria. Difatti il primo simbolo, che è il motivo chiaramente, e non è affatto un errore, è il motivo per cui si legge questa lettura, è il simbolo della donna, una donna in cielo, qui siamo in cielo, è una donna vestita di luce, coronata di 12 stelle, con sotto i piedi il creato, la luna. Però questa donna anche è nel pericolo, è nella prova, soffre e grida per le doglie del parto, perché deve dare alla luce il futuro dell'umanità, il re, che rappresenta proprio la regalità, perché Dio ha creato l'umanità per regnare, perché abbia quel regno che consiste nella vita indefettibile, nella vita immortale. Questo è il regno. E l'umanità è stata creata per questo, ma è stata messa alla prova. Insomma, Giovanni legge i primi capitoli della Bibbia, li legge però con profondità, li legge fino in fondo con profondità. Difatti vediamo che c'è anche un secondo simbolo, il drago. Anch'esso è in cielo. Questo cielo cosa rappresenta? Rappresenta uno stato, una situazione originaria secondo il disegno di Dio. Questa è la lettura che fa il veggente Giovanni del giardino dell'Eden. Per lui il giardino dell'Eden è il cielo. Quando l'umanità è stata creata per la vita eterna ed è stata però messa alla prova e c'è un nemico, il drago, che vuole divorare il futuro dell'umanità, che è questo figlio, questo re. È chiaro che l'autore, anche noi vediamo subito in questo re Gesù, non sbagliamo, ma questo re Gesù rappresenta il futuro, la vocazione, il destino dell'umanità intera secondo il disegno di Dio. E vediamo però che le cose cambiano nel racconto. E Giovanni segue il racconto della Genesi. Le cose sono cambiate. La donna non è più in cielo. Ha perduto il suo figlio. È vero, il suo figlio non è andato perduto lui. È presso Dio. Però gli è stato strappato. È stato portato via. E lei si trova non più in cielo, ma si trova in fuga nel deserto del mondo, nel deserto della vita, nel deserto della storia. Però è protetta da Dio, come vediamo. E Dio ha stabilito un termine. Non sarà sempre così. È un tempo di sofferenza, di prova, ma anche un tempo in cui Dio protegge questa donna. E anche il drago, in conseguenza di quello che racconta la Genesi, cioè per avere fatto cadere l'uomo, l'umanità, per averla fatta decadere dal disegno di Dio, viene precipitato, non ha più il suo potere, non è più in cielo neanche il drago, ma è sulla terra. E c'è una terza parola molto importante, che è alla fine il canto di vittoria, che però nel nostro brano è stato interrotto. Bisognava almeno aggiungere un versetto o due, perché è così importante, no? Questo canto di vittoria dice che quello che Dio ha fatto, precipitando, togliendo potere al nemico dell'umanità, in forza, a motivo di quello che il Satana, il diavolo, il serpente antico, come viene chiamato, ha fatto, ha distolto cioè l'umanità dal suo destino glorioso. Orbene, anche il drago, cioè il Satana, è vinto. Si canta già la vittoria sul drago. In realtà, andando avanti, si vede che è ancora un tempo di lotta, ma già si canta l'inno di vittoria. L'inno di vittoria è proprio quello che abbiamo ascoltato, ed è la terza cosa così importante che noi dobbiamo cogliere. Allora udì una voce potente nel cielo, che è la voce angelica, o la voce degli uomini, come si vede qui, dei martiri. Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Il testo però aggiunge, e bisogna capirlo questo, bisogna coglierlo, dice di più, dice che essi lo hanno vinto. Questi fratelli hanno vinto il Satana in virtù del sangue dell'agnello, cioè di quello che ha fatto Gesù, e in virtù anche della parola della loro testimonianza. È il martirio, sono i martiri, in qualunque forma le si voglia pensare questo martirio, nella prova. C'è ancora la lotta, ma c'è già il canto di vittoria. Ma c'è una partecipazione, c'è un coinvolgimento nostro, dell'umanità, in questa lotta contro il Satana. Il Satana è vinto dall'agnello, dal sangue dell'agnello, ma è vinto anche dalla parola della testimonianza, cioè dalla nostra offerta. Ci invita cioè in questo modo a considerare la nostra vita, noi che siamo discepoli dell'agnello, come la partecipazione a questa vittoria mediante l'offerta della nostra vita, e in modo speciale l'offerta della nostra sofferenza, delle nostre prove, delle nostre fatiche, interpretate non come un ostacolo, come a noi appaiono normalmente, come un ostacolo sul nostro cammino, se non ci fossero sarebbe meglio, no? No, ma come il contributo alla vittoria di Dio, alla vittoria dell'agnello e alla nostra vittoria. Come l'agnello ha vinto offrendo se stesso, così anche noi siamo chiamati, come celebriamo normalmente sempre nell'Eucaristia, a offrire la nostra vita. Ecco, poniamo tutta l'umanità sotto la protezione di Maria, madre di tutti gli uomini, E preghiamo che per la salvezza di tutta l'umanità. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Per ottenere il dono della pace e la giustizia per tutti i popoli, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per ottenere la consolazione di tutti quelli che piangono e sono nel dolore, nella disperazione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti coloro che venerano, non solo credenti in Gesù, che venerano la Vergine Maria, perché tutti abbiano consolazione, ispirazione e speranza, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutte le chiese del Signore Gesù in questo giorno, tutte le eucaristie che si celebrano nel mondo, tutte le comunità, per la loro testimonianza, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, nostri fratelli e sorelle, tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore, ricordando in particolare il Papa, i Vescovi, il nostro Arcivescovo, tutti i ministri, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo tutti quelli che in questo giorno hanno ricevuto un dono speciale del Signore, noi ricordiamo anche fra i fratelli e le sorelle delle professioni, compreso quello della Sara oggi, e di altri. E ricordiamo al Signore perché il Signore li radichi sempre di più il suo dono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ecco, concludiamo insieme. Penso che abbiate il foglio, ve l'hanno distribuito. Leggiamo insieme questa preghiera perché è la prece principale, è una supplica per la pace che ci viene proprio dalla Terra Santa. Gloriosa Madre di Dio, innalzata al di sopra dei cori degli angeli, prega per noi con San Michele Arcangelo e con tutte le potenze angeliche dei cieli, e con tutti i santi, presso il tuo santissimo diletto Figlio, Signore e Maestro. Ottieni per questa terra santa, per tutti i suoi figli e per l'umanità intera, il dono della riconciliazione e della pace. Che si compia la tua profezia, i superbi siano dispersi nei pensieri del loro cuore, i potenti siano rovesciati dai troni e finalmente innalzati gli umili, siano ricolmati di beni gli affamati, i pacifici siano riconosciuti come figli di Dio e i miti possano ricevere il dono della terra. Ce lo conceda Gesù Cristo tuo Figlio, che oggi ti è esaltata al di sopra dei cori degli angeli, ti ha incoronata con il diadema del regno e ti ha posta sul trono dell'eterno splendore. A lui sia onore e gloria per i secoli eterni. Amen.